Prova, 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 prova. Questo non fischia, giusto?
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è Lulù.
Ok, ci siamo. Ciao a tutti e a tutte, grazie per essere qui. Io sono Emiliano, insieme c'è Mattia. C'è Giacomo che sta un attimo controllando l'audio e siamo Ragù, un podcast di interviste a scrittori e scrittrici. Insieme a noi c'è Francesco Pecoraro, che ringraziamo per aver accettato l'invito. E questa conversazione si pone in realtà in continuità con una conversazione che abbiamo avuto un po' di tempo fa altrove, in una piazza non a caso, che avevamo così in maniera divertita intitolato Palazzine e Tramezzini, che erano le due principali occorrenze lessicali dei libri di Francesco. E devo dire, leggendo il libro di cui invece parleremo oggi, che è questo qui, Solo Vera è l'estate, mi è molto divertito trovare il fatto che a un certo punto i tre protagonisti, questi tre maschi romani del ceto mediolo, del borghesume romano, si interrogano sull'idea di poter fare un seminario sul presente e si chiedono da dove partire. E tra le cose che individuano ci sono le palazzine romane e i tramezzini, tonno e pomodoro. Solo Vera l'estate è un verso di Vittorio Sereni, che Francesco ha fatto suo e poi magari ci spiegherà anche in che modo. Secondo quell'adagio di Gadda che diceva che i versi dei poeti sono come gli asciugamani dei coscritti, che un giorno è tuo e quello dopo è mio, quindi si possono usare in maniera personale. Tra l'altro non è il primo libro che fa uso di versi, questo è chiaro, ma non è neanche il primo a fare uso di versi di Vittorio Sereni. C'è un libro di Claudio Giunta che si chiama La sterminata domenica, che parte proprio da una poesia di Sereni, e mi sembra che tra l'altro il clima, l'atmosfera sia un po' lo stesso, quello che viene descritta, questa trappola catto-mediterranea che in qualche modo rende stantia l'aria, e infatti sin dall'incipit ci si sente richiamati verso il mare, con questo senso del mare che è sempre presente nei libri di Francesco, penso in particolare alla Vita in tempo di pace, in cui è una sensazione che viene descritta a lungo. Allora, dicevamo di tre protagonisti. Giacomo nella conversazione precedente diceva che i libri di Pecoraro sono i libri che più preferiamo tra gli scrittori contemporanei. Ovviamente in questo caso ci sentiamo anche un po' chiamati in causa, perché sono tre maschi di una generazione diversa da quella di Francesco, quindi a metà tra noi e lui, più vicina. E però critici più importanti di noi, in particolare Gianluigi Simonetti, hanno notato come questi tre protagonisti abbiano tutti e tre in qualche modo delle caratteristiche dell'autore. C'è Enzo, che è un grafico, quindi ha, come dire, il tema del disegno che è caro a Francesco, è presente in tutti i suoi libri, in particolare qui la copertina è disegnata da lui, con questa donna, questa ragazza ritratta di spalle che ricorda la donna alla ventana di Dalì. E c'è poi Giacomo, che forse io credo non sia tanto un riflesso dell'autore quanto un personaggio che è sempre però presente nei libri di Pecoraro, che è quello del maestro orizzontale, e che è una figura che era per esempio presente nella Vita in tempo di pace, che è la coscienza digressiva, la coscienza teorica, la coscienza filosofica del gruppo, quella che poi ha degli elementi come dire intellettuali che stanno sempre nei libri di Francesco, penso al darwinismo. E poi c'è Filippo, invece, la figura, lui, Francesco lo definisce muscolato, sicuramente estroflessa e, come dire, familiare al mondo sensibile, che ha anche successo con le donne. Ora, c'è un aspetto però che sicuramente differenzia questo libro dagli altri, il fatto che si ha la sensazione, ma magari ce lo dirà anche Francesco che lo ha messo in prima persona, che ci sia un'empatia diversa verso questi personaggi, che li si spiega quasi a distanza ma con affetto. Tant'è vero che vengono definiti degli scapocchioni, e a volte il narratore è particolarmente partecipe di queste vicende, del miele della loro amicizia, e sembra quasi, io me lo sono immaginato nel viaggio che fanno sulla pontina verso il mare, stanno andando a una festa a Lavinio, la festa della cugina di Giacomo, Lavinia, e parlano questa lingua, il coattese light, con alcune inflessioni, anfatti, porco dena, steronzo, con l'ingresso della E. E allora mi chiedevo se in qualche modo questo distanziarti anagraficamente dai personaggi non te li ha resi appunto più simpatici, cioè visto che i tuoi protagonisti negli altri libri, La vita in tempo di pace, ma anche, come dire, l'io dello Stradone, erano più vicini, più prossimi a te. Tu hai detto che quei libri erano in qualche modo un vuotare il sacco, e quindi se questo ti ha permesso, come dire, di affrancarti e di fare un po' anche pace con alcuni lati del tuo carattere, ma anche con delle tue nevrosi.
Ma guarda, non so se si sente, è una buona domanda, nel senso che ovviamente nel caso particolare possiamo chiarirla questa faccenda, però riguarda in generale il rapporto dei autori con i propri personaggi, no? Di fatto. E arriva un momento in cui si è bisogno di scaricare il bagaglio su altre figure rispetto, diciamo, a quelle che più o meno ti rappresentano. Questo libro nasce proprio da questa esigenza. Molti anni fa, una decina d'anni fa, dopo La vita in tempo di pace, io dissi: vabbè, però non è così che si scrivono i libri, cioè non è aggregando materiali su cui si è lavorato per anni, eccetera. Ma si comincia, io vorrei scrivere un libro cominciando dall'inizio e finendo alla fine, senza sapere nemmeno tanto quello che succederà. E ho cominciato a lavorare su questi personaggi. Dopodiché è venuto un altro libro che in realtà assomiglia ancora alla vita in tempo di pace, se è possibile, più saggistico. Altri, insomma, nel frattempo ci sono state altre esperienze. E alla fine l'ho ripreso con un certo vigore. E lì mi sono accorto che questi personaggi, una volta, diciamo, definiti in qualche maniera, avrebbero un po' agito per conto loro. Adesso questa è una cosa che io ho sentito spesso dire agli scrittori, non ho mai capito che volessero dire. In realtà è una cosa che succede. E Jeff funziona un po' per conto proprio. Una volta messi su quella strada, una volta definiti, anche il Soma, io ho fatto, nei miei appunti ci sono gli attori di Hollywood che sono la rappresentazione fisica di queste persone. Una volta collocati in un'epoca in cui io ho vissuto, ma che non ho vissuto con la loro età, quindi non con il loro sentire, non con il loro agire, non con la loro posizione, anche se ho vissuto intorno ai 30 anni il problema della collocazione all'interno del mondo, il modo di guadagnarmi da vivere e contemporaneamente di riuscire a fare quello che mi piaceva, cosa che non mi è assolutamente riuscita. E quindi questo senso di fallimento, di emarginazione che comunque si ha o si può avere a quell'età, e però c'hai la forza per tirare, c'hai la forza per c'hai la voglia di, no, di in qualche maniera di... Poi ci sono quelli che invece non hanno minimamente questo tipo di come appunto è Filippo nel libro, che rimane dopo il liceo, rimane perplesso. E quindi questi personaggi dovevano essere diversi da me, lontani da me, come esperienza, come tutto. E che è un po' quello che fanno gli scrittori, che facevano gli scrittori. Insomma, quando Defoe ha scritto Robinson Crusoe, cioè lui non c'entrava niente, casomai era Selkirk quello che c'entrava. Questo che aveva avuto poi un'esperienza reale di quel tipo. Non so se ho risposto alla domanda. E naturalmente l'affetto, questa è stata un'altra sorpresa. L'affetto che permane anche dopo aver scritto il libro. È come se ci avessi degli amici, non so come dire.
Quello che ho notato rispetto ai precedenti libri era che a un certo punto del viaggio sulla pontina di Jeff, di questo trio, si dice che praticamente bellissimo, viene ripetuto più volte, è stare insieme lontano dal dolore. Quindi praticamente è non fare un cazzo con gli amici, è la cosa più vicina al bellissimo. E non so perché questa parola mi ha colpito tantissimo, perché nei tuoi precedenti libri l'esperienza del bello era sempre un'esperienza privata e solitaria. Quindi mi sembrava che le felicità fossero solitarie e che si trattasse più spesso, come nella vita in tempo di pace, magari di un uomo che guardava un ponte o di un uomo che pensava a scendere sott'acqua per pescare. Ti voglio chiedere se, non so, sembra strano metterla così, ma sembra quasi fosse che io ti stessi chiedendo di una maturazione, non so come dire, di andare a esplorare un altro lato, quello della felicità condivisa, non so se è sensato.
Ma guarda, lì è Giacomo che c'ha una specie di epifania, che mentre se ne sta andando appunto a fare questa cosa che tutto sommato è abbastanza così, non c'è niente di speciale, andare a una festa a Lavinio il 20 di luglio, cioè della festa di compleanno della tua cugina, quindi non è che sia niente di che. Però mentre lo sta facendo, mentre sta guidando su questa strada pericolosa, con una certa attenzione, anche con una certa apprensione, ha questa specie di illuminazione, cioè che lui sta per attraversare quel posto dove lui si ricorda che c'era questa strada, il Fosso del Tellinaro. Ora, il Fosso del Tellinaro esiste veramente. E chissà perché si chiama così, è la toponomastica dell'agro, che c'ha questi misteri inseriti all'interno proprio dei nomi, no? E questa cosa gli innesca evidentemente un momento di felicità, un momento difficile dello stare insieme, del non avere assolutamente nient'altra prospettiva che non fare un cazzo se non attraverso un cazzeggio che lui si aspetta, a cui lui partecipa, che lui alimenta, no? E allora si dice bellissimo, se lo dice dentro, perché un'altra cosa, ecco, che volevo dire, rispetto agli altri libri in cui mi sono sempre posto il problema di dove si collocasse il narratore rispetto alle figure che metteva in scena, cioè se più su, se se ne sapeva di più, se ne sapeva di meno, se sapeva quello che sapevano loro, qui non me lo sono posto, cioè il narratore è onnisciente, sa quello che fanno, sa quello che faranno, sa quello che hanno fatto e sa quello che pensano. E questa cosa qui non dico che mi ha liberato la penna, ma diciamo che insomma mi ha aiutato parecchio, perché da un certo momento in poi non mi sono più posto nessun tipo di problema di questo genere che prima avevo.
No, io inserisco solo un ricordo personale che mi ha commosso mentre Francesco parlava, così, che non ho prefissato di inserire nella conversazione, me ne sono ricordato adesso, che quando andavo a trovare il mio maestro all'università, che era Seriani, che abitava Ostia, lui mi diceva sempre, era sempre divertito dall'autonomastica appunto del posto in cui viveva, e un giorno mi disse: ci si chiede perché dedicare una via agli stoccafissi, e questa cosa mi divertiva a proposito di cazzeggio, perché però era anche una persona che sapeva cazzeggiare.
A Roma c'è via delle cellulose, per esempio.
Ciao a tutti. Senti, Francesco, io volevo agganciarmi a due cose che hai detto prima. La prima è il fatto che tu hai voluto bene i personaggi, questi tre personaggi, ma chi non ha letto il libro, insomma, non ha letto la quarta di copertina, forse non sa che c'è un quarto personaggio in questo romanzo, che è un personaggio femminile, coetaneo degli altri tre, forse un pochino più piccola, che si chiama Biba, e che all'inizio è un'assenza, è andata via. I ragazzi non sanno dove sei andata, ed è una ragazza coccolata da questo gruppo. Non solo, è una ragazza che ha dei rapporti sessuali, amorosi, con tutti e tre i ragazzi. Ufficialmente sta con uno dei tre, Giacomo, che è forse il meno bello, il meno attraente, è il filosofo del gruppo. Dunque io dico sempre, anche la volta scorsa, per spiegare perché mi piace così tanto la scrittura di Pecoraro, dico sempre che ha una capacità, una agilità nella sua scrittura, secondo me impareggiata in questo momento fra i libri che mi capita di leggere qui in Italia. Prima l'agilità era nel muoversi fra la storia pubblica dell'Italia, delle considerazioni, diciamo così, massimo sistemiche, ma interessanti ovviamente, saggistiche, tu le chiami, in cui si mischia la filosofia, le scienze sociali, e di colpo, velocissimamente, andare con la storia privata, andare con il corpo, con le sensazioni, tutto questo con una scrittura estremamente, ripeto, agile, veloce, che mischia la terza, la prima, la seconda persona. Sono personaggi che parlano a se stessi delle volte, di colpo sono visti dall'esterno, di colpo ridicono io. Questa velocità in questo romanzo viene recuperata in un altro modo. Cioè questa bimba che conosce il gruppo di persone perché gli vuole bene, perché li conosce da tempi del liceo, quindi conosce, diciamo, il lato pubblico di questo trio. Ci sa scherzare insieme, sa giocare con loro, sa stare con loro a cena, sa cazzeggiare con loro, e li conosce anche nel privato, perché fa l'amore con tutte e tre. Ora, la mia prima domanda è: perché fa l'amore in un modo molto normale con Enzo, che è la persona più vicina agli altri personaggi dei precedenti due romanzi? Perché fa un sesso sadomaso con il più bello di loro, che si chiama Filippo? E che significa per te il fatto che questo personaggio, che tutto sommato, secondo me, e tu dicevi prima, io ho messo un narratore onnisciente, secondo me sì, è un narratore onnisciente, ma è un narratore che può anche stare dentro al romanzo, perché Bibba è onnisciente, conosce i ragazzi sia nella loro, appunto, sfera pubblica, come dicevo prima, ma anche conosce benissimo tutti quanti i loro segreti. Quindi secondo me il narratore in qualche modo si può avvicinare alla tua presenza autoriale, si può mettere, secondo me, nella parte di Bibba, non so se sei d'accordo. Quindi questo è la domanda, appunto: cosa vuol dire fare l'amore, cosa vuol dire raccontare questi personaggi?
Ma guarda, cosa vuol dire fare l'amore? Quasi
con questi personaggi. Con questi personaggi.
Ma dunque, ci sono un po' di questioni qui dentro. Allora, Bibba fondamentalmente non doveva comparire. Doveva essere una specie di Deus ex machina che aveva potere su queste tre persone, e che ignoravano reciprocamente i loro rapporti, che erano diversi. Cioè, lei era una specie di figura simbolica. Cioè, il modo con cui, anche banale se vuoi, con cui una figura femminile, una femmina, può avere a che fare con dei maschi. E quindi queste tre modalità sessuali, ma non soltanto, insomma, ci sono anche dei rapporti differenti, perché lei per esempio convive con Giacomo, ma è come se ci convivesse provvisoriamente. Ha avuto una storia proprio da fidanzata con Enzo, e fondamentalmente nel momento in cui la becchiamo sul libro ama Filippo, o meglio crede di amare Filippo. Poi non sappiamo, tutti quanti noi che amiamo qualcuno crediamo di amare, non è che l'amore, cioè, se lo vai a trovare da qualche parte, dagli affetti, eccetera. E non doveva esserci. A un certo momento della storia tutti quanti si chiedono dentro di loro, senza dirselo apertamente, ma ogni tanto se lo dicono, no? Però insomma glissano: dove sia andata lei, dove sta in questo weekend che gli ha lasciato, lei gli lascia la macchina. E me lo chiedevo anch'io, fino a che a un certo punto ho detto: vabbè, è andata a Genova. E da lì è cominciato il libro.
Perché Bibba non dice né al suo ragazzo, né a Giacomo, né agli altri due che sta andando a Genova?
Ma guarda, ho letto oggi un pezzo carino scritto su, cioè carino, insomma, un lavoro abbastanza approfondito su un sito che si chiama, non me lo ricordo, Galapagos, in cui sostanzialmente lì la tesi è che Bibba non ci va perché è orgogliosa della sua indipendenza, perché se ne vuole passare un weekend per i ragazzi suoi, con un'amica, con delle amiche, eccetera. Che è quello che pensano loro fondamentalmente, loro non sanno questo. E invece va a Genova. Questa cosa qui diventa improvvisamente la necessità di collegare, cioè si esprime in questo modo questi tre, la leggerezza, diciamo, di questa situazione con la pesantezza del momento storico che si stava vivendo in quel momento, cioè il secondo governo Berlusconi, quello che poi dura 5 anni, marca di sé tutta la storia, secondo me, fino a oggi, la storia d'Italia. e, i fascisti al governo per la prima volta, il fatto che insomma in quel momento si dovesse capire in maniera molto chiara chi era che comandava. Poi di letture ne sono state fatte tante, il libro tenta di darne qualcuna, ne bozza qualcuna, ma fondamentalmente dopo quel momento l'antagonismo ha preso un'altra strada o addirittura si è dissolto, si è focalizzato per esempio su una linea di alta velocità, per cui con quelli che prendevano l'alta velocità da Milano, poi l'alta velocità da Milano a Torino e poi andavano contro l'alta velocità da Torino in poi, e c'erano delle contraddizioni fondamentalmente, ma ci viviamo tutti e, insomma, un po' c'è stata una disgregazione. E come in realtà era invece poi magica e strana e mai successo prima l'aggregazione che ci fu a Genova. Io non c'ero a Genova, però c'era di tutto, c'erano persino le monache.
Nel libro si dice, alternativamente si dice, scusa ti interrompo,
prego.
Un giorno molto caldo, un giorno di luglio, e quindi si dice, a un certo punto, all'inizio si dice tutti sono al mare, è un venerdì sera, di pomeriggio, e poi tutti sono a Genova. Ovviamente Genova sul mare, però sono due mari completamente differenti. Genova in questo caso non è il mare.
Carlo Giuliani c'aveva però il costume sotto.
Infatti ti volevo chiedere questo. Allora, questa è una cosa ovviamente che nel libro arriva al momento giusto ed è immensamente toccante il fatto, questo particolare, il fatto che Giuliani avesse il costume da bagno, quindi sarebbe potuto andare al mare o forse dopo avrebbe potuto andare al mare. E invece in un modo un pochino più così, l'ho dovuto rileggere per notarla questa cosa, a un certo punto si dice, verso la fine, con nonchalance si dice che Bibba, che era andata appunto a Genova per il G8, torna ad Anzio dai tre amici, sta per andare al mare alla fine dopo una giornata faticosa, la sera sta per andare al mare, e tira fuori dallo zaino un vestito corto di cotone che anche lei ha portato a Genova. Quindi anche Bibba in qualche modo non ha messo un po' un costume, ma un vestito corto e molto estivo. Quindi anche Bibba è vicina a Giuliani. Bibba del resto condivide con il protagonista della Vita in tempo di pace, e io so perché ho sentito un'intervista di recente, una tua intervista, condivide quindi anche con te un momento estremamente segnante all'interno di una manifestazione politica. Bibba, insomma, rischia la morte, insomma, o comunque, se non proprio la morte direttamente, ha un contatto fisico con un poliziotto. Quindi Bibba è più vicina di tutte e tre alla tua persona, se mi permetti questa cosa, e perlomeno al protagonista della Via in tempo di pace, e quindi condivide un tratto, secondo me, fondamentale che invece i tre ragazzi non hanno, perché questo contatto con la morte ha anche qualcosa di sessuale. Oggi sono un po' in fissa con questa cosa, sono un po' pervertito. C'è un manganello che ha questo carabiniere, lei ha sentito una strana aria in questo scontro. E ha una fascinazione, e subito dopo Bibba ha il coraggio di dirsi che ha una fascinazione per il potere. Lei piace al capo dello studio legale in cui lavora. Questa cosa un po' la spaventa, ma la eccita, la risolve in qualche modo. Lei deciderà che questa cosa, tutto sommato, ci deve fare pace con questa fascinazione con il potere. Invece tre ragazzi questa cosa ancora non l'hanno avuto, questa esperienza.
Beh, il suo aspetto, la sua personalità sadomasochista, che indubbiamente c'è. Io avevo letto da poco il libro di Mozzi, che non mi ricordo come si chiama, Le ripetizioni, che mi ha molto colpito, mi è molto piaciuto, barra non piaciuto, nel senso che ho fatto molta fatica a leggerlo e contemporaneamente ne sono rimasto affascinato. E, e quindi evidentemente questa cosa mi ha influenzato. Poi, stranamente, però diciamo se era un po'...
Ci puoi dire cosa hai trovato in questo libro?
Beh, è un libro che parla del sadomasochismo, non soltanto di quello, ma insomma sì, essenzialmente di quello, cioè il potere nei rapporti amorosi, sessuali, eccetera, portato assolutamente all'estremo, cioè è un libro quasi insostenibile, cioè il finale è insostenibile. Però diciamo questa è una mia lettura, poi ovviamente quelli bravi magari ne sanno fare una migliore e più articolata. Ma quello che mi ha schiuso un po' le porte di questa cosa è stato un articolo di Adriano Sofri sul Foglio, in occasione diciamo del ventennale di Genova, in cui riconsiderava sul piano, riconsiderava tutta la vicenda di Bolzaneto e comunque della violenza del poliziotto con una lettura di tipo sadomasochistico. L'ho trovato molto interessante. E quindi l'ho messo nel libro, perché poi succede così, no? Che uno mette nel libro le cose che legge, le cose che vede, che ascolta.
Però in tutti i tuoi libri, in verità, ci sono come una cornice di violenza, ma c'è anche un momento in cui questa violenza sembra non poter raggiungere i personaggi. E in questo caso, se Genova è lontana, i tre amici pensano bellissimo dello stare sulla pontina senza pensare quanto è pericoloso, ci hanno pensato poco prima. Ovunque nei tuoi libri c'è la fascinazione per il potere, c'è un bellissimo capitolo centrale molto romanzesco della vita in tempo di pace, con il viaggio che il protagonista fa con il suo capo in una barca in Grecia. E in questo libro, che è, come dire, ha come argini momenti di violenza assoluta, sembra che l'amicizia sia fuori dalla lotta, cioè sembra che sia il momento in cui si può galleggiare. Però Biba, dicevi tu, è l'elemento, il personaggio che sadomasochista rispetto a loro. Io ti volevo chiedere semplicemente, anche perché noi tre, questo ci dicevamo fuori, siamo più o meno anagraficamente simili a Jeff, noi siamo Meg o Gem, stavamo dicendo, e forse Meg, così facciamo a meno di Biba. Ti volevo chiedere se l'amicizia, allora, delle volte nei tuoi libri, io, e l'affinità non è assolutamente stilistica, ho pensato a Houellebecq per delle cose, per una paura di un'invasione, per un senso apocalittico della realtà, e anche per questa estensione del dominio della lotta, che è il bellissimo titolo del romanzo di Houellebecq. Quindi volevo capire, arriva la lotta nell'amicizia, nella loro vita, arriva perché cominciano a entrare il lavoro, la competizione, oppure l'amicizia può essere fuori dalla lotta?
Ma io credo che l'amicizia debba essere fuori dalla lotta, purtroppo poi non ci riesce quasi mai. Nel senso che l'amicizia non regge a tre forme di pressione: il sesso, la carriera, i soldi. Queste tre cose distruggono l'amicizia nel momento in cui entrano in gioco, no? Due amici che si trovano per lo stesso posto, eccetera, improvvisamente non sono più amici, non so come dire, si rompe qualche cosa. Quindi l'amicizia è una cosa molto fragile. Però è una cosa che ha, insomma, è più bella dell'amore, perché ti dà meno pressione. E questo rapporto orizzontale che hanno tra di loro rispetto al rapporto verticale che hanno con Biba, è più bello del rapporto che hanno con Biba, che è problematico. Biba è sessualmente più complessa di loro, è anche intellettualmente più aperta, più, non so come dire, io l'ho sempre vista come un personaggio superiore. E, leggevo tempo fa, qualche giorno fa, su un giornale, Borges che definiva l'amicizia quella che rispetto all'amore, l'amore non regge alla distanza, si rompe, ha bisogno della presenza. L'amicizia può durare anche non in presenza. Il sentimento di affetto dura anche quando non ci si vede, e questo significa che il perimetro che l'amicizia, perché è sempre comunque un perimetro, no? È sempre comunque un perimetro rispetto alla normalità dei rapporti che sono più formali, che sono più, più problematici. In fondo l'amore e l'amicizia non sono altro che una riduzione della problematicità dei rapporti interpersonali normali, e l'introduzione di un altro tipo di problematicità che riguarda la nostra interiorità e tutta quanta una serie di cose che si possono definire in tanti modi. E in questo caso diciamo, forse è un po' idealizzata, forse deriva da, che ne so, i fine settimana che vedevo passare a mio figlio con i suoi amici, la capacità di essere completamente rilassati, completamente aproblematici uno rispetto all'altro, senza nessuna, cioè con la prospettiva, che ne so, di passare tutta la notte a giocare a risico, cosa che regolarmente accadeva, senza porsi il problema di quando si sarebbero, insomma, chi vinceva, chi perdeva, quando si mangiava, insomma, la completa, e questa cosa qua mi affascinava, e un po' c'è nel libro.
Peraltro quello che aggiunge Bibba, oltre, diciamo, ad arrivare per rendere presente quello che potrebbe far finire il loro rapporto, è che è l'unica che sa che finirà quel rapporto, è l'unica che si interroga su questo, cioè guarda questi tre amici, ha una grandissima affinità con tutti e tre, ma sta sul crinale da dove vede che le cose potenzialmente stanno già per finire tra loro quattro.
Questa è una cosa... Tu volevi parlare? No. Questa è una cosa di cui mi sono un po' rimproverato, mi rimprovero un po', perché è un po' un aspetto convenzionale del libro, no? Il fatto che un evento storico si presenti come evento liminare rispetto alle esistenze, e che gli possa dischiudere una strada diversa, che sia diventata più grande, queste cose come succede nei film, no? Il romanzo di formazione, cioè, a me dà un po' fastidio, perché poi nella realtà non succede questo. Cioè, è vero che quello che accade ci segna, ma non è che ci segna che da quel giorno in poi noi ci comportiamo in un modo diverso. Certo, io dopo Valle Giulia non so più andare in piazza, dopo Valle Giulia, dopo Piazza Cavour e dopo Almirante all'università, io non so più andare in piazza, perché mi sto trovando in situazione di pericolo effettivamente lì. No, però tutta quella situazione non mi ha marcato poi per il resto, da quel giorno in poi io l'ho pensata diversamente, semplicemente non volevo più farlo, perché quello che dice il libro, e lo dice più volte, non c'è niente che valga la pena, per cui valga la pena di morire. Questo è un retaggio ottocentesco o settecentesco, sono un cavolo, che io per esempio non accetto, la cosa più pazzesca che io noto nella vicenda della guerra in Ucraina, in tutte le guerre, ma soprattutto in questa qui, perché ci si avvicina, è che ci siano dei ragazzi che vanno a morire per dei confini, che vanno a morire, capisci, per un'idea, cosa che per me è inconcepibile, perché una volta che sei morto scompare sia il confine che l'idea, scompari tu, vieni dimenticato, magari hai contribuito, ma insomma...
Ok, io invece vorrei riportare questa riflessione appunto sul trauma storico al trauma personale, diciamo così. Se si prende, ho visto che alcuni di voi hanno le copie, proprio l'ultima pagina di Solo per l'estate, si legge che il libro è stato scritto da Roma e Diafani, che è un piccolo paese di un'isola greca, tra il 2013 e il 2022, quindi una stesura, una gestazione piuttosto lunga, e questo... credo renda ancora più bella l'affermazione che, secondo cui prima dicevi che i personaggi ti tengono ancora compagnia. E, io sono andato a curiosare negli archivi di Pecoraro, che sono depositati in parte a Pavia. Sì, c'è un hard disk dove si possono vedere le analisi del... No, scherzo. E dove ci sono le varie stesure di alcune delle sue opere, e mi ha molto colpito il fatto che la prima traccia risale a prima del 2013 e soprattutto che sia su un aspetto molto particolare del libro, che è quello in cui uno dei protagonisti si risveglia d'ansio ed è, come dire, colpito, disgustato da un piccione che vede ferito e soprattutto attaccato da alcuni parassiti sulla zampa, che lo rendono disgustoso al punto che decide di prendere un secchio della di prendere un sacco e gettarlo nella spazzatura. Mi ha molto colpito perché mi ha rimandato immancabilmente ancora una volta La vita in tempo di pace, dove Ivo Brandani racconta in qualche modo, è raccontata in qualche modo in parallelo la caduta di Costantinopoli con il fatto che lui si è infettato, al punto che a un certo punto questa invasione viene definita come un parassita che nereggia sulle lenzuola pure bianche del tuo letto. Allora mi chiedevo, siccome perlomeno in questo la filologia ci dice questo, il primo motivo identificabile del libro è quello del piccione, che cosa ti ha colpito di questo aspetto? Perché a quanto pare è un motivo che, se poi si va ad allargare la campitura della tua opera, ricorre questo. Prima Mattia giustamente diceva dell'invasione o dell'invaso, in generale dell'idea che ci sia il rischio della contaminazione e che sembra sempre un punto di partenza per te. Lo è in due libri perlomeno e lo è anche in un libro, questo qui, Solo vera l'estate, in cui è un episodio tutto sommato marginale, in cui la storia centrale è quella degli amici. Ti chiederei di fare lo sforzo di provare a capire cosa c'è in quel momento, cosa c'era in quell'aspetto ad averti colpito per essere, come dire, poi il germe per tornare a questo lessico che ha innescato una storia di amicizia, appunto.
Ma guarda, in realtà la raccolta di file relativi, dei primi file relativi a questo libro si chiama Racconto del piccione malato. Quindi diciamo il nucleo doveva essere questo, il nucleo che è una cosa che mi è stata raccontata, e non c'ha soltanto i parassiti sulle zampe, cioè è tutto spelacchiato, insomma, sostanzialmente sta per morire ed è tutto coperto di animali che camminano su giù per il collo. Questa cosa mi ha molto colpito perché se ci fai caso è una sorta di ossessione che ritorna spesso nei miei libri. Per esempio c'è il primo racconto Camere e stanze, in cui c'è effettivamente un'invasione parassitaria, una devastazione di quello che è l'intimità di questa persona attraverso delle...
In una festa.
In una festa. E così via. Diciamo, è l'ossessione per la pressione che esercitano su di noi le altre forme viventi. E soprattutto quelle microscopiche di cui non abbiamo particolare nozione fino a che poi non la sperimentiamo, sia visivamente purtroppo. Cioè, se noi vedessimo i batteri che in questo momento stiamo immettendo, e forse anche i virus, spero di no, stiamo immettendo in questa stanza che non ha in questo momento la reazione, e che invece bisognerebbe che ce l'avesse,
però delle belle
faremo un salto indietro. E, scusami se ti interrompo, no perché è un tema importante. Perché produce angoscia ed è quel tipo di angoscia che produce scrittura, non so come dire, che quindi non puoi tenerla completamente fuori. Ci sono dei temi che ci colpiscono, che non possono essere tenuti fuori. A me mi capita spesso, che ne so, quando ci fu il Bataclan, io stavo scrivendo tutta un'altra cosa, non c'entrava niente. Ci ho infilato dentro il Bataclan, 6 pagine sul Bataclan, poi l'ho dovuto levare. Però in quel momento io dovevo assolutamente... il Bataclan mi ha veramente impressionato, al punto che quasi non riesco a leggere delle cose su quell'episodio.
Ci ho provato con Carrère.
Sì, ho cominciato a leggere Carrère. E quindi sì, è l'idea che in fondo questo pacchetto, questo strato, questa di bottiglia vivente di cui noi facciamo parte, che ricopre tutta la superficie della Terra e sta dentro gli oceani e che in pratica infetta tutto il pianeta, sia non soltanto, diciamo, sia una forma di pressione sul resto, che poi non so il resto qual è, perché quando parliamo di natura parliamo di roba vivente, e che reciprocamente si nutre reciprocamente delle rispettive vite, delle rispettive sostanze biologiche. Fondamentalmente noi ci nutriamo della vita, c'è poco da fare. Ora possiamo fare la bistecca artificiale, io sono perfettamente d'accordo, però sempre proteine, sempre vita artificiale in qualche maniera è, no? Quindi
sì, di contro questa vivacity genera angoscia, ma c'è un amore per il mondo della vita acquatica che emergeva già nelle prose precedenti, nei tuoi disegni, nelle tue foto, e che qua si vede proprio nelle pagine dedicate appunto ad Anzio. Fai degli elenchi quasi da poeta barocco di pura fascinazione per il sottofondo marino.
Ma scusa se ti interrompo, c'è una cosa è il marino e una cosa è il balneare, le due cose si mischiano un po' nel libro, però soprattutto c'è il balneare nel libro.
Ma io volevo solo dirti, più che domandarti, rispetto a questo elemento di invasione, io volevo leggere l'inizio del libro, perché in verità al di là del piccione, che è localizzato a un certo punto a metà del libro, il libro inizia così. Su questo pianeta la vita di solito sopravvive in quel piccolo intervallo di temperatura dove si colloca l'acqua in forma liquida, tra ebollizione e congelamento. Ma per gli umani l'intervallo di sopravvivenza è più ristretto, presso a poco una cinquantina di gradi centigradi sopra lo zero e una trentina sotto, forse meno, anzi sicuramente meno. Mentre il comfort, cioè lo stare bene, ci è concesso solo tra i 15 e i 25 gradi. Sotto i 15 abbiamo freddo, sopra i 25 abbiamo caldo. Mentre l'umidità è preferibile sia tra il 45 e il 75%. Perché le cose stiano così, non si sa. Quindi c'è un'immagine di precarietà, in verità assoluta, che sembra quasi alchemica, perché l'uomo continua a sopravvivere, non so come dire. Quello che dicevo prima su Biba, che si accorge che l'amicizia potrebbe anche finire mentre loro non riescono a uscire dai pensieri degli altri, non so come dire, è la cosa che più mi affascina dei romanzi di Francesco, che iniziano praticamente, anche La vita in tempo di pace inizia con un'immagine di fine del mondo praticamente. E finisce, non so se si può dire perché, però finisce con la vita e basta. Cioè una specie di riconferma della vita. E anche in questo caso finisce con quello che precede la vita. Non so come dire, cioè finisce anche questo con la vita e basta. Quindi è semplicemente per aggiungere che tutto sembra raccontato. C'è anche una cosa molto bella, che a un certo punto il narratore parla di questi ragazzi come di umani giovani. È come se stesse catalogando una specie estinta. Cioè, come se stessi raccontando tutto già dalla fine delle cose. Quindi quello che è bellissimo diventa molto più nostalgico e malinconico, perché ci si rende conto che potrebbe già essere finita.
Aggiungo, vediamo se mi ricordo che cosa volevo aggiungere. Questa cosa della precarietà mi ha sempre molto colpito, perché uno legge sugli articoli scientifici di divulgazione scientifica che ne so, nel Sole ci sono milioni di gradi, e che la maggior parte dell'universo sta a temperature inimmaginabili, no? E qual è la temperatura più bassa raggiungibile nell'universo? Meno 275, cioè stiamo lì, praticamente ci siamo attaccati, cioè noi viviamo molto vicini alla temperatura sua, rispetto a quanto si può espandere nell'altra direzione. Questa eccitazione degli atomi o delle molecole, o so un cavolo, che è il calore, che è la temperatura, e siamo molto vicini invece, al congelamento totale, cioè la temperatura assoluta è quando tutto sta fermo, non si muove più niente, siamo molto vicini a quello. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito e che non ho trovato mai scritta da nessuna parte, cioè che la vita deve stare vicina, molto vicina alla morte assoluta, alla morte termica.
C'è uno il racconto più famoso di Thomas Pynchon, Thomas Pynchon, i racconti che noi conosciamo sono tutti quanti più o meno delle palestre, insomma, prima scritti prima dei 25 anni. E il racconto più famoso si chiama Entropia. E, sono due storie differenti e una di queste è proprio un avvicinamento allo zero termico. Cioè l'entropia è il fatto che il poco calore che c'è concentrato da qualche parte naturalmente tende a spargersi. Si sparge ovunque e al punto tale che poi diventa tutto quanto diventa estremamente freddo e finisce lì. Quindi forse puoi trovare...
Non me lo ricordo, come si intitola?
Entropia.
Entropia. Forse l'ho letto, forse no, ma tantissimi anni fa.
Sulla regolazione termica leggo la fine del paragrafo che ho iniziato prima, che era quello iniziale. Oggi si è andati vicini al limite termico superiore, ma grazie ai complicati meccanismi di termoregolazione di cui siamo dotati, quasi tutti sono riusciti a reggere anche questa giornata. Ma come al solito qualcuno non ce l'ha fatta. Un certo numero di anziani, privi di aria condizionata o incapaci di accenderla e di regolarla, sono andati in ipertermia e sono morti. L'immagine inaugurale del romanzo.
È quello che però succede adesso, vorrei dire.
E a un certo punto, a pagina 51, si legge: in sintesi Filippo è buono, dunque non ha bisogno di essere di sinistra. Ha pensato una volta Giacomo, che è il filosofo, ma non ha portato avanti il ragionamento. Tu vuoi portare avanti questo ragionamento? Che vuol dire che una persona è buona, dunque non ha bisogno di essere di sinistra?
Guarda, quella è una cosa che ho scritto senza sapere esattamente cosa significasse. Però in qualche maniera è anche vera. Cioè, ci sono delle persone che hanno un loro modo di stare al mondo che è talmente, diciamo, spontaneamente rivolto verso il prossimo in maniera quasi non curante, perché poi la complessità di Filippo sta in questo, cioè nella sua noncuranza, nel suo non silenzio, ma nella sua attenzione reale, quello che guida è quello che al liceo, quando c'era da far casino, era quello che organizzava, che sistemava, che faceva il servizio d'ordine, che se doveva menare con i fascisti, se menava con i fascisti, eccetera. Però nei fatti non ha mai fatto elaborazioni o partecipato in maniera politica, ma soltanto, come dire, umana. Adesso tu dirai: ma che vuol dire? Le due cose non coincidono? No, secondo me no. Nel senso che io ho visto usare la politica come strumento di potere anche nel 68. Nel 68 era soprattutto uno strumento di potere di alcune persone su altre persone. E questo accadeva sul piano privato e sul piano politico, diciamo, di area ristretta, fai conto una facoltà. E invece ci sono delle persone che non hanno questa idea. Quindi lui non ha bisogno di essere di sinistra, perché è come se lo fosse naturalmente, che poi è un po' quello che accade alle persone profondamente che adottano la morale cattolica in maniera quasi normale, quasi naturale. No, quella, la signora che va a lavare i piedi, la signora borghese a Trieste va a lavare i piedi di quelli che vengono dal Pakistan, no? Hanno fatto, e lui gli lava i piedi alla piazza della stazione unicamente perché sono sporchi, no? Quella che gli vuoi dire che è di sinistra, quella è semplicemente una persona che fa una cosa inaudita, manco il Papa lo fa, quello che fa il Papa è rituale, quello che fa lei è fattuale. E questo io trovo che esista nell'umano, esista questa specie di essere, di modo di essere quasi superumani, che prescinde da ogni politica.
Io quando ho letto il finale, dunque, Francesco diceva che questo romanzo, insomma, questo trio di amici è in parte ispirato a questo trio di amici di tuo figlio, che tu li vedevi giocare nella tua casa in campagna a Risio, come dicevi prima. Io ho un'esperienza simile, ho un dei miei migliori amici, il cui padre ha costruito questa casa molto bella in Umbria, e con lui gioco a Risico e altri giochi di a Risico non più perché abbiamo litigato con quello, ma altri giochi di società, e sento una fortissima filiazione con questi tre ragazzi. Quando ho letto il finale, che cerco di dire il meno possibile, ho capito una cosa. Ho detto, secondo me Francesco ha fatto pace con Filippo. Perché Filippo, queste parole ora mi sembra che siano così, perché Filippo è quello che è successo con le donne, e in quanto amico che è successo con le donne è invidiato inevitabilmente dagli altri amici. E allora è difficile voler bene a una persona del genere, nonostante poi in realtà sia quello che dal punto di vista della carriera abbia meno a cui invidiare, anzi si è tirato fuori dalla lotta, dalla competizione della carriera. Nonostante ciò, nessun amico è veramente in grado di volergli bene, ma c'è, o perlomeno gli vuole bene nonostante questa invidia. Ora mi sembra che invece, visto che il libro, un libro scritto così, anche a distanza, è un modo per tornare a far pace con delle cose, allora è un modo, secondo me, per volere molto bene a una persona del genere, che magari non si è visto quanto era buona, quanto valeva la pena, perché si era offuscati da quella invidia giovanile. Non so, sei d'accordo con questa cosa?
No.
Perché?
Perché prima io ho un certo successo con le donne, quindi non c'è nessuno da invidiare, francamente. Vedi? Poi perché ho conosciuto delle persone che avevano più successo di me, e dipende da questo successo come lo gestivano. Nel senso che Filippo non lo fa pesare, è una cosa sua privata di cui gli altri si impicciano, ma di fatto non lo fa pesare. E mentre invece sono quelli che alzano il mento, no? Costantemente, perché le cose gli vanno bene da quel lato. Filippo non è così, e quindi non si può invidiare per quel motivo, gli si può voler bene per altri motivi, si può anche invidiarlo, ma in maniera benevola, senza voler, cioè, senza l'ammirazione infelice dell'invidia. Sul finale Filippo fa una cosa che... Filippo se ne va via a nuoto, scompare, gli cresce la coda, se ne va verso i mari del sud, diventa un pesce. Questo è quello che fa Filippo sul finale, cioè si libera di tutto, cambia proprio stato,
compreso l'amicizia,
tutto quanto, l'oblio, boh, non lo so, questo è quello che ho pensato dopo averlo scritto, non prima.
Allora, prima Giacomo diceva alcuni dei motivi per cui vanno letti i libri di Francesco, io ne aggiungo alcuni, perché se Filippo diventa un tritone, a Giacomo invece spetta una sbornia terribile che finisce appunto con il rimettere. E, però Francesco non è uno scrittore come gli altri, quindi non rimette banalmente sull'asfalto, ma nella cunetta che corre contro il muro marrone di un villino. Io credo che siano questi i dettagli che poi fanno di Francesco un grande scrittore: l'esattezza, il dettaglio. Un'altra cosa che mi fa impazzire dei libri di Francesco è la capacità di maneggiare materie quali, per esempio, l'antropologia. Io sono stato a delle cene in cui alcune persone mi dicevano: mi posiziono qui a tavola perché ho letto Pecoraro e so che è giusto fare così, cioè quindi non a capotavola perché mi devo sorbire quello, ma a metà per poter ascoltare entrambi i discorsi. Qui c'è un pezzo molto bello che è una sorta di prontuario da filosofo del Settecento su come comportarsi di Galateo, su come comportarsi alle feste. Per esempio, il momento più interessante di una festa è in quegli istanti in cui si entra, quindi si scruta e si è scrutati, e soprattutto non si può non avere un'opinione su meno di due argomenti, altrimenti si passa per scemi. Il terzo è quello della lingua, e prima abbiamo parlato del Coattese Light. Leggere questi dialoghi per il ritmo è estremamente divertente, perché con oculatezza, con scelta, lui posiziona sempre delle parole, talvolta delle bestemmie, che sono estremamente divertenti e soprattutto molto riuscite. E, come è giusto che sia, il filosofo del gruppo, il maschio del gruppo, regala alla cugina Infinite Jest, un libro di 1400 pagine. E quindi ti volevo chiedere, come hai trovato, scrivendo i dialoghi, questa lingua? Perché io ho l'impressione che tu ti diverta moltissimo nel gestirla, nel centellinarla. Dall'altro lato tu fai anche un'osservazione, qui torno al dato sociolinguistico, perché alla festa dici che trovi insopportabile il romanesco delle ragazze del Mamiani. Quindi c'è una lingua che c'è un tipo di romanesco che ti piace, un tipo di romanesco che no, con una connotazione che è evidentemente di classe in questo caso, oltre che di dizione. E volevo sapere un po' come hai gestito la lingua, che si sarà capito è il terzo elemento che apprezzo dei tuoi libri.
Ma guarda, in questo caso qui già nello Stradone c'era un'attenzione a questi aspetti, perché frequentavo un bar, mi mettevo seduto e pigliavo appunti, perché a quel punto non si poteva fare altro, era un continuo. Questo libro si pone si prefiggeva di essere topico invece che atopico, cioè di stare dentro un luogo, questa città, e tutti i luoghi che vengono attraversati, dove si vive, eccetera, sono nominati e sono descritti. E così la lingua. Ora, per quanto riguarda la lingua, c'è un problema. Quando una persona scrive un dialogo, difficilmente, cioè il problema è la sua veridicità, cioè il fatto che sia realistico, il problema del realismo si pone, anche se non si pone in termini totali, cioè se io avessi dovuto farli parlare realmente come loro parlano, e in effetti le prime stesure sono più in dialetto di quelle, avrei appunto, ne sarebbe venuto fuori qualcosa di eccessivamente caratterizzato. Quindi tu devi, ho cercato di evocare un certo modo di parlare, ogni tanto citandolo anche direttamente, ma senza farlo entrare troppo, perché sennò sarebbe stato troppo forte. Rispetto, diciamo, alla voce, mi sarei troppo distanziato come voce narrante dai personaggi. E se ci fate caso, Leo narrante ogni tanto anche lui bestemmia, anche lui dice qualche parola in dialetto, cosa che era successa già in un libro precedente. E comunque la questione della lingua è veramente un casino per quanto mi riguarda, cioè io ero molto spaventato da questi dialoghi, non sapevo come fare. Poi ho cominciato a far parlare i personaggi e quei personaggi hanno fatto il resto. Ora tu dirai, ma che cavolo significa? Non lo so neanche io, però succede.
Io in verità, più che una domanda, cioè proprio sulle bestemmie, perché vorrei moltissimo, adesso non penso si possa, non so, sarebbe riportare semplicemente qualcosa sul testo, però non so se... Quindi... Mi piacerebbe tantissimo che, come si studia dopo centinaia di anni le occorrenze di una parola in Dante, con cosa rimi, si andano a studiare le occorrenze delle bestemmie in pecorato, perché in verità hanno usi varissimi, cioè nel senso, una volta c'è una che è commovente praticamente per l'incapacità di un personaggio di capire che vuol di essere innamorati, segue una bestemmia, e poi c'è anche una bestemmia quando gli dice: ci sono due ragazzi che sembra che amabilmente stiano andando a prendere i supplì e la pizza per portarli su a Bibba e a Filippo, di tutto dicono: ah, prendiamo pure il latte per domattina, punto. Poi una bestemmia: il latte per domattina. Quindi ovviamente volevo capire se, come dire, il dosaggio, visto che è una parola comunque, al di là che è tabù, è una parola poco usata, diciamo, nella narrativa italiana, quanto ci tieni?
Guarda, l'Avvenire non mi ha fatto la recensione.
No.
Cosa mi dispiace molto, perché di solito sono sempre molto buoni, però non mi hanno recensito il libro. Secondo me è un segnale. E, è chiaro che quello è un intercalare. E, non è violento, non vuole insultare, non vuole. È semplicemente un intercalare. Quando lei lo dice il latte, significa che si vuole imprimere nella memoria questo fatto del latte, e vuole esprimere in quel momento la sofferenza del dover andare a comprare il latte.
Allora, visto che hai aperto le danze, anche se hai detto un po' a denti stretti, ce n'è una.
Non mi hai detto niente sul romanesco birignao post-liceale tipico di certa gente del Mamiani.
Ma io credo che cioè che le città sono fatte di sottocittà, e le sottocittà sono fatte di sottocittà, e le sottocittà, fino ad arrivare appunto lì nel libro c'è scritto, ci sono delle scuole che hanno una loro cultura interna che si tramanda, e ci sono anche dei gruppi più o meno grandi che hanno a loro volta sono delle enclave, eccetera. Quindi la lingua che parlano loro è una lingua persone tutto sommato istruite che vanno nel migliore liceo di Roma, che sono state nel migliore liceo di Roma.
E però dicono Zammer Party.
Eh?
E però dicono Zammer Party.
A questo dove sta scritto?
Nel tuo libro.
Ho scritto Zammer Party.
Con la Z, sì.
Summer Party, sì. Sì, perché lo scrivo anche perché il loro parlare è parlare, ma è anche citazione del parlare altrui, e in questo anche la volgarità è perlomeno il modo in cui vivo la volgarità, che mi piace molto, per quanto mi riguarda, è questo, è il piacere della citazione. E quindi loro sono anche un po' degli studiosi del parlare, sono anche un po' degli appassionati, come secondo me sono un po' tutti i romani, nel senso che quando sentono un nuovo modo di dire, ma anche c'è stato un certo periodo in cui andava molto di moda il parlare coatto. I coatti avevano una capacità di invenzione, tant'è vero che se andate in rete trovate dei regesti piuttosto ampi, alcuni veramente, veramente impressionanti come inventività, come inventiva. E quindi l'inventiva che sta nel linguaggio, che viene subito ripresa, che viene trasformata, che viene rilanciata, eccetera, eccetera. Delle deformazioni, insomma, il rapporto con la lingua di questo libro è che ci poteva stare tutto, ma che era meglio che non ci fosse, perché sarebbe diventato un libro sulla lingua.
Vabbè, no, per citarti accetto.
Vabbè, allora forse con queste ultime bestemmie finali
abbiamo finito.
Anche le ultime risate abbiamo finito.
Grazie a voi.
Grazie a tutti. Grazie a tutti.
Grazie per aver ascoltato Ragù, un podcast a cura di Emiliano Ceresi e Damian Pellegrino. Ai microfoni si alternano da Roma Emiliano Ceresi, Mattia Fiorillo e Giacomo Ferrara, da Bologna Damian Pellegrino e Francesco Barchesi. La cura del suono e la post-produzione sono di Alessandro Muscarà, le grafiche di Edoardo Dedone e Sofia Avantroni, il logo è di Bianca Spinelli. Per la sigla ringraziamo il Quartetto Cetra.